Siamo giunti al Salmo 54 di questa stagione e continuiamo a riflettere sul tema della preghiera. Leggiamo il Salmo 54, che è titolato Preghiera di liberazione. Dice così la parola del Signore al direttore del coro per strumenti a corda, cantico di Davide. Quando gli Zifei vennero a dire a Saul: Davide non è forse nascosto tra di noi? Ed ecco le parole di Davide: O Dio, salvami per amore del tuo nome e fammi giustizia per la tua potenza. O Dio, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio alle parole della mia voce. Poiché degli stranieri sono insorti contro di me e dei violenti cercano l'anima mia, essi non tengono Dio presente davanti a loro. Ecco, Dio è il mio aiuto. Il Signore è colui che sostiene l'anima mia. Egli farà ricadere il male sui miei nemici. Nella tua fedeltà, distruggili. Con cuore generoso ti offrirò sacrifici, celebrerò il tuo nome, o Signore, perché sei buono. Infatti, mi hai salvato da ogni disgrazia, e l'occhio mio ha visto i miei nemici, sui miei nemici, quello che desideravo. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché possiamo questa mattina porci all'ascolto di questa porzione della tua parola, consapevoli che tu hai una parola per noi oggi. E la preghiera, Signore, che il tuo spirito possa renderci attenti, desiderosi di comprendere, ma anche desiderosi di applicare alla nostra vita questa tua parola, che è la sola autorità in materia di fede, di condotta, di obbedienza. Grazie, Signore, per darci il privilegio di ascoltarti. Grazie per la tua presenza nella parola che ascolteremo. Per mezzo di Cristo Gesù ti ringraziamo. Amen. Il titolo che possiamo dare a questa predicazione è Pregare anche nella persecuzione. E ho già anticipato domenica scorsa questo anche a indicare che in tutti gli ambiti noi dobbiamo pregare e ringraziare il Signore, come ci ricorda la parola. E dall'intestazione del Salmo apprendiamo che si tratta di un canto di Davide, che lo scrisse fuggendo da Saul, ripensando agli Zifei, che erano alleati di Saul, che lo volevano entrambi morto. Il contesto è quello che potete leggere in 1 Samuele, capitolo 23, dai versetti 14 a 28 e 26, 1 al quale vi rimando. Ed è interessante notare che di fronte alla persecuzione, al pericolo della vita, Davide decida di mettere per iscritto un canto, una preghiera, con un fine ben preciso: celebrare il nome del Signore. Versetto 6, prima parte. Non si lascia andare alla disperazione, potremmo dire, ne aveva tutto il diritto. Non abbandona la vocazione ricevuta e neppure ha dubbi circa la promessa del Signore che l'ha unto e che l'ha scelto come futuro re conduttore del suo popolo. Anzi, in questo canto noi vediamo che Davide si aggrappa maggiormente al Signore, anche in quella situazione. È una scelta, direi, profondamente diversa da quella che molte volte o a volte facciamo noi. Succede che a fronte delle difficoltà, una delle prime cose che facciamo, forse non è la sola, è disertare la preghiera. disertare il campo, la celebrazione del Signore, disertare l'unità col popolo di Dio, disertare la comune radunanza, così come ci ricorda Ebrei. Senza che tali benefici, cioè tali rinunce, scusate, portino alcun beneficio alla nostra vita. Sarei contento se rinunciare a queste cose portasse una vera crescita alla nostra vita. Ma non avviene. Non avviene così. Più prendiamo le distanze da Dio, più prendiamo le distanze dalla parola, dalla preghiera, dalla lode, dalla celebrazione comunitaria, e più ci ammaliamo spiritualmente, psicologicamente, cadendo perfino nella depressione. E certamente per Davide sono state di grande conforto le parole dell'amico Jonathan, figlio di Saul, il quale gli rassicurò che suo padre, Saul, non l'avrebbe ucciso, non avrebbe potuto ucciderlo, e che a suo tempo Davide sarebbe stato incoronato re di Israele. Notate, non temere. Non temere, perché Saul, mio padre, non riuscirà a metterti le mani addosso. Tu regnerai sopra Israele. Io sarò secondo dopo di te. È interessante che Jonathan, che aveva il diritto di successione ad essere re dopo suo padre, riconosce che Dio ha un progetto diverso, che dovrà essere dato. Io sarò dopo di te, cioè sarò al tuo fianco, sarò lì pronto a darti il mio apporto in tutte le situazioni. E lo sa bene anche Saul, mio padre, che lui non potrà farti nulla. Prima Samuele 23:17. E infatti la storia narra che quando ormai sembrava che Davide non avesse scampo, ecco che Saul ricevette una missiva: affrettati a venire, perché i Filistei hanno invaso il paese. E così Saul smise di inseguire Davide e andò ad affrontare i Filistei, sempre prima Samuele 23:27-28. Nonostante Davide abbia apprezzato e stimato Jonathan per la sua solidarietà, per il suo affetto, e quindi degno di affetto, di rispetto, di coraggio, per essersi frapposto fra lui e il padre, mettendo anche a rischio la sua vita, se conosciamo la storia, Davide scrive la sua preghiera, cantando a Dio e riconoscendo che solo lui ha il potere di intervenire in una situazione che appare irreversibile, ingiusta, e che solo Dio può veramente intervenire e fare vera giustizia. Davide, abbiamo detto, apprezza la solidarietà del fratello Jonathan, del suo intervento, del suo amico. Sa bene che, però, che se il Signore non interviene, se il Signore, come ci ricorda Salmo 127, non interviene, non protegge la città, invano vegliano le guardie. Noi possiamo essere delle persone che arano il terreno, che seminano, possiamo essere delle persone che innaffiano, come ricorda Paolo, ma se il Signore non fa crescere, non viene fuori nulla. E così, se il Signore non protegge Davide, Davide è sconfitto. E se Dio ha promesso a Davide che sarà il re di Israele, cioè l'antenato del figlio di Dio, del figlio di Davide, cioè Gesù Cristo, anche tutte le circostanze saranno sotto il suo controllo, saranno determinate anche da Dio stesso, con tutte le responsabilità dell'uomo, per il raggiungimento, per il compimento del suo progetto. Abbiamo detto prima che Dio scrive la storia, e noi siamo immersi nella storia di Dio. Siamo responsabili delle nostre scelte che facciamo nella storia di Dio. Ma in definitiva noi dobbiamo ammettere che tutto dipende dalla sola volontà di Dio. Possiamo quindi intitolare il primo punto, sono solamente due, in questi termini. Chi ha Dio come padre prega e celebra il suo nome in ogni circostanza. Versetti 1 a 3. La preghiera del fuggiasco e futuro re Davide si fonda su una certezza che è espressa con chiarezza al versetto 4, che fa da cornice tra i primi tre versetti e quelli successivi. Notate, ecco, Dio è il mio aiuto. Il Signore è colui che sostiene l'anima mia. Chiunque si affidi a Dio e riponga in Lui la fiducia per tutta la sua vita, in tutte le circostanze, sa bene che non esiste situazione, che non esistono circostanze in cui Dio sia assente o non ne abbia il pieno controllo. Gli zifei avevano garantito a Saul che finalmente gli avrebbero consegnato Davide. Notate cosa scrivono, cosa dicono. Davide è nascosto fra noi, nei luoghi sicuri della foresta, sul colle di Achila, che è a mezzogiorno del deserto. Scendi dunque, o re, poiché questo è ciò che tu desideri con tutto il cuore. Penseremo noi a darlo nelle tue mani. Ecco la presunzione umana di voler interrompere i progetti di Dio, che è quello che ha fatto Satana, che continua a fare Satana nella nostra vita, quando ci mette nella testa pensieri diversi da quelli. Ci penseremo noi a darlo nelle tue mani. Prima Samuele 23, 19 e 20. A questa notizia Saul è gioioso e benedice perfino il popolo nel nome del Signore, dicendo loro: siate benedetti dal Signore, voi che avete pietà di me, ponendosi in contrasto con il Signore stesso. Prima Samuele 23, 19 e 21. Ma l'autore biblico, che è molto attento, aggiunge al versetto 23 un elemento che non dobbiamo trascurare. Saul lo cercava continuamente, ma Dio non glielo diede nelle mani. Davide stesso aveva fiducia che Dio, il mio Dio, è il mio aiuto, abbiamo detto, è il solo che mi salverà. Ed ecco quindi la sua preghiera. O Dio, salvami per amore del tuo nome e fammi giustizia per la tua potenza. Versetto 1 del nostro Salmo. Quello che appare prioritario in questo testo per Davide, in questa situazione particolare, è che il nome di Dio sia salvaguardato. Che la sua potenza sia resa manifesta per amore del tuo nome. Non come voglio io, Signore, ma per amore del tuo nome. Per la tua potenza. Vedete, Davide non sembra qui essere interessato in primo luogo alla sua personalità, alla sua dignità, alla sua incolumità. Certo, egli chiede di essere salvato. Chiede che gli sia fatta giustizia perché è in pericolo, perché vi è realmente ingiustizia nei suoi confronti. Ma non pensa di farsi giustizia al fine di sfuggire all'ira di Saul. Egli invoca la potenza di Dio per amore di Dio e per salvaguardia del suo nome. Per una ragione ben precisa, che Paolo stesso poté applicare alla sua vita, affinché non si inorgoglisse, non si insuperbisca e dicesse: è opera mia, ce l'ho fatta, con le mie forze ci sono riuscito, prendete esempio da me. Vedete, è facile per noi attribuirci a risultati di certe vittorie, a ostentare le nostre bravure, di fronte agli altri, non saper riconoscere invece la mano del Signore, anche quando siamo in situazioni dove è evidente che quella vittoria, se c'è stata, è solo per grazia del Signore. Quella di Davide, credo, dovrebbe essere la nostra disposizione, il desiderio di ogni credente, e cioè che il nome del Signore e la sua potenza, la sua gloria, siano innalzati. Davide non coglie la gioiosa, anzi scusate, coglie la gioiosa opportunità in questo contesto di pregare il Signore, proprio nel pieno della persecuzione, e chiedergli tanta misericordia da porgere l'orecchio, ascoltare la sua preghiera, perché Dio è un Dio che ascolta. Ma Davide aggiunge la preghiera fatta, che esce delle, diciamo, fatta di parole della mia bocca, versetto 2. Una preghiera che è fatta di parole, può essere fatta anche di sospiri, perché come ci ricordava qualcuno ieri, Dio ascolta anche le preghiere imperfette. Noi a volte abbiamo timore a far udire la nostra voce perché ci preoccupiamo che gli altri ci critichino, perché non abbiamo semmai usato un linguaggio perfetto, ma il Signore conosce il cuore e quindi non guarda tanto al linguaggio. Lui corregge le preghiere imperfette. Quindi Davide dice che la mia preghiera è fatta di parole della mia bocca. Quante volte parliamo di preghiera, della necessità di frequentarla, della sua efficacia. Ne parliamo tanto e di frequente. Forse siamo anche stanchi di sentirne parlare, di sentirci predicare sul tema della preghiera. Ci mancava anche che le giornate teologiche ci parlassero di questa preghiera a noi sconosciuta. Ma chiediamo, quante volte dalla nostra bocca non escono parole di celebrazione, di intercessione, di adorazione, di invocazione, di perdono? Quante volte? Sono certo che abbiamo tutti delle giustificazioni di fronte a queste interrogative, o siamo pronti a dire, beh, ma Dio ascolta le nostre preghiere anche silenziose. Assolutamente sì. Dio ascolta le nostre preghiere silenziose. Non sarebbe Dio se non potesse farlo. Credo che però dobbiamo fare vera, autentica critica sui nostri tanti silenzi pubblici, che sono sintomi di moltissimi altri silenzi privati. Qualcuno ha detto, pensando alle vacanze, che se non portiamo Dio in vacanza, adesso c'è la vacanza, non voglio sapere né di leggere, né di dedicarli a riflessione, perché sono in vacanza, c'è già tutto l'anno, e qualcuno ha detto che se non portiamo Dio in vacanza, significa che non lo abbiamo avuto tutto l'anno. Per esempio, mi chiedo, quanti abbiamo letto le predicazioni che ci sono state inviate durante il periodo delle vacanze? Abbiamo riflettuto, abbiamo ritenuto che erano troppo lunghe, che non avevamo il tempo, non lo so, sono degli interrogativi. Mi verrebbe da paragrafare, riflettendo su questo, che se non preghiamo nell'assemblea dei giusti pubblicamente, non lo faremo neppure nel silenzio nelle nostre camerette, e viceversa, se non lo facciamo nelle nostre camerette, non lo faremo neppure pubblicamente. Abbiamo tutti tante preoccupazioni, tensioni, situazioni personali, familiari, relazionali, che possiamo esplicitare al Signore affinché ci dia saggezza, serenità per affrontarle con la sua benedizione. Abbiamo tutti gioie per cui lodare, celebrare, ringraziare il Signore. Ma quello che facciamo molto spesso è trattenere tutto noi, tutto questo per noi stessi. Spesso nel relazionarci con gli altri ci piangiamo addosso, ma non andiamo dal Signore. Forse lamentiamo persino l'insensibilità dei fratelli, delle sorelle, della famiglia di Dio. Ma quanto abbiamo a cuore veramente la famiglia del Signore? Quanto abbiamo a cuore la Chiesa nella sua unità? Allora Dio susciti in noi quegli stessi sentimenti che abbiamo letto del salmista, che sapeva ricondurre il suo vissuto in preghiera a Dio, avendo presente il grande incarico, la grande vocazione che lo attendeva, quale futuro re di Israele, conduttore, condottiero del popolo di Dio. Quando pensiamo alla nostra relazione con il Signore, come ricollochiamo questa nostra vocazione nell'ambito ecclesiale, nell'ambito sociale, nell'ambito familiare? O così le nostre preoccupazioni ci portano ad escluderci? Il salmista ci dà un esempio diverso, dinamico, determinato. Il versetto 3 è una sintesi della preghiera di Davide che considera l'atteggiamento di persone straniere e violente, sostanzialmente i persecutori, accanite contro di lui, che cercano di porre fine alla sua vita. E notate la contrapposizione che emerge tra l'attitudine di Davide e coloro che lo perseguitano. C'è una grande differenza. Essi non temono Dio presente davanti a loro. Voi direte, ma è normale, chi non ha timore del Signore, non gli interessa. Mentre Davide, nel dire questo, si pone invece in contrapposizione. Lui teme il Signore. È lì davanti a lui in tutte le circostanze. Si rimette fiducioso nelle mani di Dio, gli affida la sua vita, anche se i suoi persecutori non hanno timore di Dio mentre si accaniscono contro di lui. Ma questi non pensino di restare impuniti. Se anche noi, fratelli e sorelle, non teniamo Dio presente davanti a noi con il dovuto timore e tremore nelle nostre diverse situazioni, in qualche misura siamo noi stessi i persecutori, i violenti che attentiamo alla nostra stessa vita. Davide preferisce invece affidarsi al Signore, a non cedere al pensiero, alla tentazione che i nemici prevarranno su di lui e perfino su Dio. A volte, ecco, manifestiamo attraverso le nostre scelte che il nemico ha vinto, che Dio è impotente. E le nostre vite lo dimostrano, proprio per come viviamo in relazione a Dio. Come dicevo all'inizio, il versetto 4 fa da cornice, i versetti 1, 3 e 5, 6. Quindi chiudiamo questa prima sezione con la rilettura di questo versetto 4. Ecco, Dio è il mio aiuto. Il Signore è colui che sostiene l'anima mia. E questo ci permette di entrare nella seconda sezione. E dicendo questo, Dio che è Padre, ode, ascolta la preghiera dei suoi figli e risponde. E probabilmente perché è stata la giornata teologica potrà riscontrare che ci sono delle affinità con quello che sto dicendo. Io la predicazione non l'ho preparata ieri sera, l'ho preparata qualche settimana fa e non ho voluto per nulla riprenderla ieri, proprio perché quello che avevo già messo giù fosse quello che condividerò questa mattina. Però ecco, mi piaceva poter sottolineare questo elemento, che alcuni aspetti, ovviamente solo alcuni, che sono presenti in questa predicazione sono stati largamente affrontati in queste due giornate però. Allora, Dio che è Padre ascolta e risponde alla preghiera dei suoi figli. Potremmo pensare che un Dio che ascolta, se è veramente Dio, ha, come dire, è suo dovere rispondere alle preghiere. Questo però è il modo degli increduli di rapportarsi a Dio, dicendo, ma se Dio è Dio, deve rispondere, se Dio è Dio, deve fare determinate cose. Atteggiarsi in questo modo, o con questo tono, significa minacciare alla sovranità, alla assenza, all'indipendenza di Dio che nulla ci deve. Significa voler imporre a Dio di darci ciò che ci frulla nella testa, o dire a Dio ciò che è giusto che egli faccia, per il mio bene, per il bene della società, o che so io, per l'umanità intera. Ma chi sei tu, uomo? Chi sono io che possa dire a Dio perché fai così? Se ci pensiamo bene, noi uomini siamo i primi a non dare risposte a richieste che non sono di nostro gradimento, pur riconoscendo la legittimità di quelle richieste. A volte, pur avendo ben ascoltato e colto quel vero bisogno umanitario, familiare, ecclesiale, coinoniale e di servizio diaconale, facciamo finta di non aver sentito, ci penserà qualcuno. Evadiamo la richiesta e ci atteggiamo come se non avessimo ascoltato. E quindi in qualche modo noi sanciamo con quelle parole o con quell'atteggiamento la nostra libera decisione se intervenire o non intervenire in un bisogno reale. Ma noi non possiamo pensare e rapportarci a Dio con queste categorie peccaminose. Non possiamo pensare che Dio ci deve o dovrebbe fare come dico io. Salmo 54 ci aiuta quindi a riflettere come pregare, pregare correttamente e come sapere attendere le risposte del Signore secondo la sua volontà, per imitare il suo esempio anche nelle relazioni con i nostri simili. Il versetto 7, che fa parte della seconda sezione del Salmo, che Davide scrive dopo una breve pausa, leggiamo quella che egli ritiene essere la risposta alla sua richiesta dei versetti 1-3. E la risposta che leggiamo è questa. Infatti mi hai salvato da ogni disgrazia, e l'occhio mio ha visto sui miei nemici quello che desidera. È una dichiarazione importante che è preceduta però da un'altra affermazione, perché sei buono. E quindi seguita dal infatti. Perché sei buono, oh Dio, infatti mi hai salvato. Cioè tu sei libero di agire secondo la tua volontà. Davide riconosce che la risposta del Signore alla sua preghiera, è da attribuirsi esclusivamente alla bontà, alla libertà di Dio. Dio non gli doveva nulla, ma nella sua bontà e libertà risponde. In realtà, fratelli, sorelle, amici, Dio risponde sempre. Dio risponde sempre. Non delude mai coloro che si affidano e confidano in Lui. Ovviamente Dio può apparire colui che delude se la risposta non è quella che noi abbiamo preconfezionato. Ci siamo posti di fronte al Signore con una richiesta, ma dicendo però il Signore mi deve rispondere in questa maniera. Ma Dio risponde diversamente, ma risponde. Quindi può apparire come colui che non risponde, se noi ci siamo preconfezionati la risposta. È un po' come un figlio, una figlia che va dal padre o dalla madre e fa una richiesta proprio pensando che i genitori, come dire, rispondano a quel tipo di richiesta. Ma la risposta dei genitori è diversa. E forse è meglio della risposta che si aspettava. Dio, che è Padre, risponde. Se le nostre preghiere hanno alle base, però, lo stesso sentimento che è stato di Cristo Gesù, noi non saremo delusi. Anzi, lo ringrazieremo e diremo, non la mia, Signore, ma la tua volontà sia fatta. Luca 22, 42. Ed in questo caso, però, noi leggiamo che la risposta che Dio ha dato a Davide è quella che lui si aspettava. L'occhio mio ha visto sui miei nemici quel che desideravo, versetto 7. E questo ci insegna con maggiore enfasi che il Signore risponde anche alle nostre richieste, purché siano in accordo con la sua con volontà, con il suo cuore. E se lasciamo che Egli sia il solo a fare giustizia, quando gli chiediamo qualcosa che può apparire perfino cristianamente sbagliato. Perché qui Davide aveva espresso un desiderio di distruggere, Signore, quelli che si accaniscono contro di me. Noi dobbiamo leggere la parola di Davide non con il desiderio di vendetta, ma di giustizia. Che Dio faccia giustizia. Infatti l'espressione l'occhio mio ha visto, che cosa indica? Indica che qualcun altro è intervenuto e ha fatto giustizia. E in questo caso è Dio stesso. Ma nel caso non fosse abbastanza chiaro questo concetto, Davide lo chiarisce molto con più enfasi quando dice perché sei buono. Perché sei buono, infatti, mi hai salvato da ogni disgrazia. In un altro salmo leggiamo del giusto giudizio di Dio contro i suoi nemici e della disposizione di Davide nell'attendere l'intervento di Dio sovrano nell'applicazione di questa giustizia. Leggo dal Salmo 139. Certo tu ucciderai lei. Sono parole forti, oh Dio. Perciò allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te, o Signore, malvagiamente. I tuoi nemici si servono del tuo nome per sostenere la menzogna. O Signore, non odio io forse quelli che ti odiano? Non detesto quelli che insorgono contro di te? Sì, io li odio. Ma li odio di un odio perfetto, senza peccato. Voi mi direte come si fa? Davide lo dice. Li considero miei nemici perché sono tuoi nemici. Esamina però, Signore, oh Dio, conosci il mio cuore. Mettimi alla prova. Conosci i miei pensieri e se c'è qualche cosa in me, qualche via iniqua, guidami per la via eterna, cioè purifica, affinché io non cada nel peccato dell'ingiustizia. I nemici di Dio, Davide li considera suoi nemici. E noi come consideriamo i nemici di Dio? Stringiamo con loro relazione? Andiamo a braccetto? Non ci interroghiamo sulla minaccia che sono per noi, per la nostra fede? Davide dice no, io non voglio essere nemico dei tuoi nemici, ma voglio essere certamente un testimone della tua giustizia verso i miei nemici per proclamare loro la grazia di Cristo. Allora vediamo qui il desiderio, vado a concludere, di Davide, che Dio solo faccia giustizia. Che i nemici di Dio siano anche i suoi nemici e che i suoi sentimenti e pensieri siano purificati dalla giustizia di Dio, al quale rivolge la sua preghiera, essendo certo che Dio ascolta la sua preghiera. Allora, in conclusione, dobbiamo anche puntualizzare un'altra cosa, che il Salmo 54 ci insegna, che chi ha Dio come padre non solo lo prega, ma celebra il suo nome. Versetto 6. Con cuore generoso ti offrirò sacrifici, celebrerò il tuo nome, o Signore, perché sei buono. Vedete, il salmista non tratta Dio come un distributore di merendine, come una dispensa, un frigorifero, ricolmo di ogni bene di cui servirsi all'occorrenza, basta andare, aprire. Le sue preghiere, anche nella persecuzione, hanno sullo sfondo il sentimento di Cristo, che sia fatta la tua volontà. Ma sono anche dense di lode, di celebrazione, di adorazione, per gli interventi straordinari di Dio nella sua vita, che compie e che ogni cristiano dovrebbe saper percepire per lodarlo e celebrarlo. Probabilmente la conclusione che dovremmo dedurre è che se non celebriamo il Signore è perché non sappiamo vedere la sua gloria, i suoi interventi nella nostra vita. Con cuore generoso ti offrirò sacrifici, celebrerò il tuo nome, o Signore, per quanto sei buono. Io, se penso a questa preghiera, mi chiedo quanto sono misere le mie preghiere. Se penso a questo Davide che si è rapportato con il Dio creatore del cielo e della terra con queste parole, con cuore generoso. Ma ancora di più se penso al Figlio di Dio, il padrone del cielo e della terra, il quale neppure un centimetro o un millimetro quadrato egli non possa dire suo, che si rivolge al Padre e gli dice: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E lo lode, lo celebra, perché gli dice: Padre, ti ringrazio perché tu mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu esaudisci sempre. Dio esaudisce sempre, l'abbiamo detto prima. Giovanni 11, 41, 42. Oltretutto, se noi rileggiamo, e gli voglio leggere versetti 1 e 3, in ottica messianica, ci sarà più chiaro che anche noi dovremmo assumere lo stesso sentimento di Cristo. Vedete, i primi tre versetti parlano di questo. Che cosa dice? O Dio, salvami per amore del tuo nome, fammi giustizia per la tua potenza. O Dio, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio alle parole della mia bocca, poiché degli stranieri sono sorti contro di me e dei violenti cercano l'anima mia. Essi non tengono Dio presente davanti a loro. In qualche misura sono le parole del Signore Gesù prima che venisse crocifisso. E anche quando era alla croce che disse: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Allora, se leggiamo questi versetti in ottica messianica, possiamo aggiungere e assumere anche noi lo stesso sentimento del Figlio di Dio, il quale, ci dice Paolo, invitandoci ad avere lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa di cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenne simile agli uomini e, trovato esteriormente come uomo, lo ribadiamo, umiliò se stesso. Si rimise alla volontà del Padre, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di Cristo, Filippesi 2, 5. Allora, pregare anche nella persecuzione e nelle varie vicende della vita significa che abbiamo Dio come Padre. Significa essere certi che Egli è Padre che con amore risponde alle nostre parole, che ha a cuore la nostra vita, la tua vita. Avere Dio come Padre ci porta a celebrare il suo nome in ogni circostanza. E ci porta a celebrarlo nelle circostanze pubbliche, dove siamo chiamati a farlo. Allora, o Dio è tuo Padre, o Dio non lo è. E la domanda è, Dio è tuo Padre? Cristo è il tuo Salvatore? Allora prego, ringrazia, adoralo, celebra il suo nome nell'intera tua vita, qualunque siano le circostanze nelle quali egli ti pone, proprio per provare la tua fede, per darti quello spessore di fede che egli si aspetta da te e da ogni cristiano. Che il Signore sia benedetto e lodato per sempre.